Sera che ormai è tardi e iniziamo direttamente la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Innanzitutto mi è stato comunicato che la prima trasmissione è stata mandata direttamente in internet e l'esperimento è stato estremamente positivo perché gli operatori hanno capito esattamente cosa devono fare. La trasmissione è andata in internet praticamente per intero e adesso dobbiamo praticamente rimettere a punto il computer per riuscire a ritrasmettere le altre trasmissioni. Comunque, se non altro, gli operatori hanno visto cosa devono fare e come devono agire in merito. Diciamo che è stato un successo, un grosso successo. E niente, abbiate pazienza un attimo, metto su 2 minuti, non so, vedremo un attimo cosa devo fare. E niente, per ora comunque la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo trasmessa da Radio Gamma 5 può essere ascoltata dal prossimo giovedì in internet in diretta per tutte quelle persone che sono al di fuori del Veneto, e questo credo che sia un grosso, veramente grosso successo. Naturalmente un ringraziamento va agli operatori e alla sfida che hanno lanciato sull'intera rete web. E naturalmente a risentirci a giovedì su internet. Bene, dopo questo andiamo avanti con la trasmissione di oggi, quindi questa sera, che tratterà il crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Non prima di avervi ricordato che sabato 21 febbraio, qui in sede dibattiti di Radio Gamma 5, terremo l'ottavo dibattito sul crogiolo dello stregone all'interno dell'essere natura, dove tratteremo esplicitamente l'argomento di palpare il mondo. Palpare il mondo sarà l'argomento dunque del dibattito di sabato 21 febbraio alle ore 20:30 in sede Radio Gamma 5. Naturalmente stiamo onorando al meglio quello che è la nostra radio, perché effettivamente riuscire a riversare dei contenuti e riuscire a dare dei contenuti alle persone per riflettere e per affrontare la loro vita, credo che sia il migliore omaggio che si possa fare alla radio. Dopo l'appuntamento del dibattito, l'altro dibattito, come avete sentito nella prima trasmissione, è venuta delle persone da Roma, sono venute delle persone da Roma a registrare sia il dibattito sia a preparare dei documenti che fra poco vedremo in giro come saranno, per cosa saranno. Si prevede che arrivi delle altre persone addirittura dall'estero per quanto riguarda il dibattito del 21 febbraio, però ancora la sicurezza del 100%, io personalmente non ce l'ho, anche se questi hanno già prenotato l'aereo, hanno già prenotato l'albergo qui in zona, insomma. Staremo comunque a vedere cosa succederà. Un amico si è chiesto perché c'è così tanto interesse dal fuori e c'è meno interesse sul territorio. Non è vero, sul territorio c'è un fortissimo interesse. Diciamo che per riuscire a maturare le idee che in questi 8 anni io e Francesco abbiamo immesso sul territorio, perché quelle idee comincino a prendere piede e le persone riescano a trasformare quelle idee in arte di vita, cioè in modo con cui affrontare la vita, ci vuole del tempo, ci vuole delle trasformazioni e ci vogliono essenzialmente quei momenti della vita in cui scopri che il mondo attorno a te è un mondo diverso, è un mondo prezioso, è un mondo grande, è un mondo che ti chiama, è un mondo da vivere come una leggenda, come una grande avventura, perché in effetti la vita è una grande avventura che ci prepara ad affrontare la morte del corpo fisico, ma per riuscire ad affrontare la vita come una grande avventura è necessario vivere con passione, vivere con determinazione, vivere con intento, vivere con tutto quello che abbiamo nell'animo e che sono in fondo le forze della vita che portarono fuori l'uomo dal brodo primordiale. Bene, nella trasmissione di oggi continueremo con il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo e tratteremo relazione fra intento e necessità, un aspetto. Un attimo, se riesco a mettere anche gli occhiali. Intento e necessità. Necessità è intento. I sostantivi determinano lo stesso oggetto. Diversa la percezione del soggetto e la sua proiezione sull'oggetto nel momento in cui ne diventa parte. Se nella ragione affermo che è necessario fare questo, significa che ho proiettato su questo l'intenzione della mia azione. L'azione esiste in potenza nella misura in cui ne avverto la necessità. In questo modulo descrittivo c'è un errore, come trasposizione di qualcosa che appartiene al potere di essere all'interno del potere di avere. Io avverto la necessità di fare proprio e solo, di fare questo proprio e solo in quanto ho percepito l'intento di doverlo fare. L'essere umano non è pensiero a cui segue l'azione, l'essere umano è azione che descrive mediante il pensiero. Il pensiero è descrizione ed appartiene al potere di avere. L'azione è manifestazione del potere di essere, dove la somma delle azioni ha costruito quella serie di mutamenti che attraverso gli adattamenti che dal brodo primordiale ha costruito l'essere umano com'è ora. L'intenzione di mettere in essere quell'azione precede sempre la descrizione della necessità di fare quell'azione. L'intento non è controllabile né determinabile dalla descrizione, in quanto questa viene ridotta a mero strumento dell'individuo e non determina l'azione, ma la subisce descrivendola. Le giustificazioni adotte dalla ragione per tentare di padroneggiare l'azione sono giustificazioni a posteriori. Necessità è l'intento relativo al potere di essere dell'individuo, un potere personale che spinge agli adattamenti. La sua personalizzazione è data dalla coscienza che lo pratica. Necessità è logica all'interno del potere di avere, ma diventa illogica nel potere di essere. Anche la descrizione della ragione avverte la necessità della sua crescita per attuare il suo progetto di dominio sull'essere umano. Il concetto di necessità è chiaro alla ragione. Il potere di essere, necessità, nel potere di essere, necessità è illogica, in quanto si presenta come necessario, riceve immediatamente risposta attraverso gli adattamenti del potere di essere. Quando questo è libero di agire, mette in atto degli adattamenti prima ancora che la necessità si presenti. Nel momento in cui il potere di essere esprime l'intera sua potenzialità, non necessita di nulla, perché è in grado di precedere adattandosi attraverso l'azione per ottenere quanto gli sarà necessario. Questo avviene in quanto la forza che attraverso l'oggettività in cui avvengono gli adattamenti e la soggettività è uguale, la stessa, pur esprimendosi in modo diverso. Il concetto secondo cui è il pensiero elemento determinante per l'azione o l'intelligenza è un concetto apparso molto di recente nella storia dell'umanità. È accaduto per la rottura che si è determinata fra l'essere umano che agisce in questo momento e i processi di mutamento che lo hanno prodotto. Una frattura che si è manifestata in una sorta di autoelezione da parte dell'essere umano ha creato. Il concetto di creato è stato elaborato al fine di giustificare la rottura che si era venuta formandosi fra il suo essere, cioè ciò che egli è, e la sequenza dei mutamenti che lo ha costruito. Pensarsi creato ha significato bloccare la possibilità di aggiungere nuovi mutamenti alla propria specie. Per fare questo, ha dovuto elaborare un sistema di pensiero nel quale solo lui, in quanto pensante, è il beneficiario del grande pensatore che lui chiama Dio creatore. Pertanto tutta la sua azione è stata chiusa all'interno della descrizione, affermando che quando l'azione non era il risultato del pensiero, era pazzia o possesso demoniaco, come se suo nonno, quando uscì dal brodo primordiale, fosse stato un pazzo. Da qui si è sviluppato il concetto di necessità affinché una parte di intento potesse essere compresa nella ragione e giustificarne i comportamenti soggettivi. E questo è un discorso che serve per focalizzare perché noi siamo costretti a dividere in questo momento intento da intenzione. L'intenzione è quella parte di intento che viene trasferito all'interno della ragione e con cui la ragione definisce i fini per cui lei fa queste cose. Ma l'intenzione è parte di un soggetto infinitamente più ampio che si chiama intento. E l'intento si esprime nelle persone attraverso l'azione, non ha la mediazione del pensiero o del pensato. Ebbene, la ragione ha troncato la relazione fra l'uomo che nasce come azione ed esercita le sue azioni nel mondo e l'intento, cioè il fine per cui esercita quelle azioni. Di mezzo si è frapposta la ragione. La ragione ha sottratto una parte di intento, lo ha trasformato in intenzione e lei si è fatta artefice dell'intenzione all'interno dell'individuo. Attenzione però, perché il concetto di intenzione all'interno dei quattro canti del mondo, cioè delle relazioni che noi abbiamo con gli esseri del mondo, con gli esseri della natura, avviene all'interno di intento, non all'interno dell'intenzione. Infatti ciò che noi, uno dei motivi per cui noi non capiamo gli esseri della natura è perché noi ragioniamo con il pensiero, pertanto attribuiamo ai soggetti della natura delle intenzioni, mentre i soggetti della natura che non usano il pensiero, lo usano in parte minima, trasferiscono immediatamente la loro azione per i fini che si prefiggono, pertanto loro ragionano per intento e spesso ciò che ci separa appunto noi dagli esseri della natura sono appunto, è appunto la ragione che si è appropriata di quella parte di intento e l'ha trasformata in intenzione. Non è un discorso semplice questo da comprendere, è comprensibile soltanto per persone che hanno partecipato ai dibattiti e che sanno qual è la differenza fra intento, intenzione e l'uso della ragione e per impedire alla ragione di appropriarsi dell'individuo. Bene, allora io adesso vi metto qualche minuto di musica, che devo vedere una cosa in sala, e dopo continuiamo il discorso relativo al crogiolo dello stregone. Vediamo un attimo. Questo pezzo. Allora, Parliamo anche del discorso sull'attenzione. L'attenzione è la capacità dell'essere di concentrare tutto se stesso in quanto sta facendo. Quando abbiamo parlato dell'attenzione nel Crogiolo dello Stregone, si è parlato dell'uso dell'attenzione relativa ai sensi. Si è detto che qualunque cosa un essere umano sta facendo deve farla impegnando tutto se stesso, come se quella fosse l'ultima cosa che fa prima di morire. La pratica dell'attenzione porta l'essere umano ad entrare nei quattro canti del mondo e lo predispone per muoversi nei quattro canti del mondo. Vediamo come l'essere umano ha esercitato la propria attenzione per entrare nei quattro canti del mondo. La prima attività fu quella di interrompere il dialogo interno. Per interrompere il dialogo interno, l'essere umano dovette saturare la percezione dei propri sensi fino a costringerli al silenzio nel percepito. Quando io esercito la vista per interrompere il dialogo interno, sfoco le immagini, concentro la mia attenzione sulla vista, su immagini sfocate e su contorni di cose che tendo a cancellare. Così facendo, saturo la vista di fenomeni della cui descrizione alla mia ragione non interessa assolutamente nulla. Che se ne fa la mia ragione di immagini di un albero sfocato? Non è in grado di costruire nessuna descrizione. Inizialmente la ragione tenta di ricordare come quella sia l'immagine sfocata di un albero fatto in questo o in quel modo, ma poi si stanca, i fenomeni che lei percepisce non sono utilizzabili, non rientrano nella descrizione, la mia ragione non è in grado di trovare un motivo valido al mio comportamento. In realtà in quel momento, nei suoi confronti, io sto esercitando la follia controllata. Mentre ammiro l'albero sfocato e senza forma, tentando di fermare il flusso delle parole, la mia ragione non è in grado di costruire una qualche forma di dominio. La tecnica della saturazione della ragione la applico anche per i suoni. I suoni si ascoltano per abitudine. Normalmente molti suoni, grandi o piccoli, vengono scartati proprio perché non vi concentriamo la nostra attenzione. Ma volendo possiamo, bloccando il flusso delle parole, ascoltare e farci compenetrare da qualunque suono si manifesti nel circostante. Attraverso l'attenzione la ragione viene saturata di fenomeni. La tecnica della saturazione della ragione la applico anche alle sensazioni tattili, sia delle mani che del resto del corpo. Quando prendo in mano un oggetto o ne tocco un altro, pongo attenzione alle sensazioni che ricevo. Bloccando il flusso delle parole, tento di soggettivare quelle sensazioni compenetrandole. È l'unico modo per comprendere come palpare il mondo equivale ad essere palpati dal mondo. Di questo ne parleremo il 20 febbraio e il 21 febbraio, sabato, qui a Radio Gamma 5. La tecnica della saturazione della ragione la applico anche all'olfatto. Gli odori sono fattori di memoria, immagazzinano fenomeni ed evocano ricordi, specie se io blocco il dialogo interno. Attraverso gli odori Giove mi parla. I fenomeni che giungono alla ragione sono tanto più numerosi quanto più annusa il mondo. La tecnica della saturazione della ragione la applico al gusto. Posso assaporare un cibo o scomporne gli elementi che contiene. In quel momento non ingurgito, assaporo quanto il mio gusto percepisce e somma al mio essere i fenomeni che in questo modo vengono percepiti. L'allenamento dell'attenzione sui sensi attraverso la sospensione del giudizio costruisce una resa della ragione, la spaventa per l'assurdo che affronto e cede il passo allo sviluppo dei sensi interni. Percepisco immagini che non sono attinte attraverso gli occhi. Il processo è spontaneo nel sogno. Ascolto suoni che non vengono attinti dalle orecchie. Ricevo sensazioni tattili che non sono generate da tocchi della pelle. Ho svegliato il senso interno. Ho svegliato il dormiente. Il corpo luminoso che cresce dentro ogni essere della natura e questo corpo luminoso ha sommato la propria capacità di sentire con quello della ragione. Così le immagini, anche se non vengono percepite dagli occhi, fanno sempre riferimento alla vista. I suoni, anche se non sono percepiti attraverso le orecchie, sono sempre riferiti a queste. Le sensazioni tattili, anche se non sono riferite al tatto, sono a questo sempre ricondotte. Diverso è il discorso per gli odori che diventano colori e per il cibo che diventa sensazione. L'attenzione che ho praticato sui sensi è uno non il solo, degli strumenti attraverso i quali ho alimentato la costruzione del corpo luminoso, che attraverso il senso interno, l'insieme del suo sentire, si lega al sentire proprio della ragione. Con questo processo mi sono sottratto del dominio della ragione e posso alterare la percezione. L'alterazione della percezione porta al silenzio i sensi della ragione e le relazioni sono costruite mediante i sensi interni propri del corpo luminoso. Anche se io continuerò a descrivere fenomeni visivi, tattili, rumori, come se tutto questo avvenisse attraverso i sensi della ragione. La centralità di tutto deve essere posta sul percorso. Sul processo attraverso il quale ho disciplinato la ragione, costringendola ad arretrare il suo dominio nei confronti e l'ampia gamma di fenomeni che sono riuscito ad introiettare mentre tentavo di usare i sensi in maniera diversa. Questo ha fatto crescere i sensi interni disciplinandoli. La crescita dei sensi interni non è avvenuta in un solo momento, è avvenuta poco a poco anche attraverso fenomeni assolutamente inusuali per la ragione. La crescita nel senso interno è avvenuta dopo una grande lotta con i sensi della ragione, che hanno dovuto prima di tutto aumentare e diversificare i fenomeni che percepivano e rendevo impotente la ragione a farli entrare nella descrizione attraverso il blocco del dialogo interno. Ho costretto la ragione a fare da spettatore e quanto stavo facendo anche contro la sua... a quanto stavo facendo anche contro la sua descrizione. Dicevo la ragione, comando io, tu sei un mio strumento. Mentre ridimensionavo la ragione e la sua capacità di controllo, praticavo una tipologia di fenomeni che forgiavano la mia capacità di rapportarmi in modo diverso col mondo. Quando si sospende il giudizio nel mondo della ragione, non è possibile costruirsi dei fantasmi nel mondo della percezione. Mentre ridimensionavo la ragione, insegnavo ai sensi interni il modo di affrontare il mondo senza per questo danneggiare la mia ragione. È vero che io combatto una dura battaglia contro la ragione che intende essere padrona di tutto il mio essere, ma è altrettanto vero che la ragione è uno strumento prezioso di cui io mi servo per affrontare la vita del corpo fisico nel sistema sociale degli esseri umani. Questa rivelazione rilassa la ragione. Una volta che l'esercizio dell'attenzione sui sensi ridimensiona il controllo dittatoriale della ragione sul mio essere, io devo tranquillizzare la ragione che non è in corso una guerra contro la sua descrizione, ma lei deve continuare ad avere un posto centrale nella mia esistenza a patto che non si chiuda su se stessa, ma ampli i suoi interessi, si arricchisca e mi aiuti a vivere al meglio mentre continuo ad incubare il corpo luminoso che avrà il sopravvento definitivo sulla ragione solo alla morte del corpo fisico. Così mi posso permettere di raccontare le storie che succedono nei quattro canti del mondo. Nei quattro canti del mondo la ragione è uno spettatore, esattamente come il corpo luminoso è uno spettatore mentre discuto di filosofia trascendentale. L'alterazione della percezione può avvenire soltanto attraverso il senso interno e descritta, per quanto possibile e per l'immagine a disposizione, dalla ragione. Nei quattro canti del mondo mi posso muovere e posso agire soltanto perché ho agito articolando l'attenzione sui sensi della ragione. Quello sforzo ha articolato il senso interno e ha costruito la relazione con i sensi della ragione e per conseguenza della sua descrizione. Anche l'oggetto con cui formo la relazione nei quattro canti del mondo ha articolato la sua attenzione, ha plasmato se stesso a seconda del suo divenuto come essere e come specie. Nei quattro canti del mondo esercita la sua attenzione attraverso i suoi sensi e le sue specificità. L'esercizio dell'attenzione ai quattro canti del mondo ci permette di cogliere quanto la coscienza con cui formiamo la relazione ci presenta e può essere utile per costruire il nostro divenire, sia che questo essere utile si riferisca al piano della ragione, Saturno impara l'agricoltura, che sul piano dello sviluppo del corpo luminoso, ad esempio come fiondarsi da un posto all'altro, oppure gli elementi diversi che un luogo presenta sul piano della ragione e su quelli della relazione nei quattro canti del mondo. L'attenzione che abbiamo esercitato mentre tentavamo di uscire dalla sottomissione è quella che ci permette di cogliere il nuovo nella relazione ai quattro canti del mondo, che ci permette di essere sufficientemente veloci per cogliere il nostro centimetro cubo di opportunità, come direbbe Castaneda. C'è un modo per non esercitare l'attenzione, pur essendo attenti, come comunemente si dice. Quando parlo dell'attenzione relativa ai sensi, voglio sottolineare l'attività del sentire come il sentito. La mia attività di descrivere in relazione all'oggetto che percepisco, la mia attività di sentire in relazione. Dunque, la mia attività di sentire in relazione al soggetto che percepisco, l'attenzione è su ciò che costruisce la relazione fra soggetto e oggetto attraverso i sensi. Esiste un modo per distruggere la capacità dell'attenzione di costruire l'individuo, ed è inchiodare l'attenzione sull'oggetto percepito. Questo modo di essere parte dal presupposto che il soggetto non deve modificare se stesso. Egli è quanto creato per le religioni rivelate o descritto per quanto riguarda la ragione e pertanto l'attenzione non si sviluppa come atto di volontà del soggetto che partendo dalla coscienza di sé sviluppa e articola i sensi in quanto strumenti del soggetto da affinare attraverso questi amplia i fenomeni che percepisce nel mondo, ma obbliga il soggetto a fissarsi sull'oggetto percepito. L'oggetto percepito deve essere osservato attentamente senza considerare il ruolo della propria percezione, in quanto, essendo questa creata da Dio a sua immagine e somiglianza, non c'è motivo per modificarla. Devi essere attento a quanto io dico, che significa? Devi fagocitare quanto dico e farlo tuo. Ma se tu fai tuo quanto io dico, tu non elabori i fenomeni che ricevi da me. Io ti impongo di soggettivare quanto ti dico e nello stesso tempo ti impedisco l'esercizio della tua attenzione nei confronti dei fenomeni che ti trasmetto, imponendoti di adeguarti ad essi. Strappo il tuo essere attento. Io chiamo attenzione e ti impedisco di esercitare la tua attenzione, impedendoti di crescere, sviluppando la tua capacità di elaborare i fenomeni con le tue forze e per i tuoi bisogni. Ti impedisco cioè di sviluppare il tuo potere di essere. Quanto noi abbiamo amalgamato i sensi interni con i sensi della ragione e quanto ci permette di descrivere della relazione nei quattro canti del mondo e riportare nella ragione per continuare ad ampliarla. Questo vale anche per la coscienza di sé con cui siamo entrati in relazione. Quella coscienza di sé prende da noi quanto le serve per continuare il proprio sviluppo. Dal come ha articolato la sua attenzione dipende la sua capacità di afferrare e utilizzare quanto noi le offriamo. Poi, nella relazione ai quattro canti del mondo, la ragione prende quanto le serve per descrivere. Come descriverebbe la ragione la relazione ai quattro canti del mondo, del farsi venere delle coscienze di sé che hanno costruito la loro relazione? La relazione ai quattro canti del mondo lascia un estremo piacere e una fusione energetica, e fra gli esseri umani la fusione energetica è raffigurata col rapporto sessuale. Pertanto la mia ragione, come essere umano maschile, se dovesse raffigurare il farsi venere della relazione ai quattro canti del mondo con gli elementi della ragione, la raffigurerebbe come una donna disponibile, accentuandone gli attributi sessuali e psicologici che maggiormente mi attraggono. Se un essere umano femminile dovesse raffigurare il farsi venere nella relazione ai quattro canti del mondo con gli elementi della ragione, la raffigurerebbe come un uomo disponibile, accentuandone gli attributi sessuali e psicologici che maggiormente l'attraggono. La ragione, quando i sensi interni sono amalgamati con i suoi, descrive quanto può prendere atto. Con i suoi descrive quanto può prendere atto dell'esistenza in relazione che lei non è in grado di controllare, costruisce delle immagini attraverso le quali comunicare quanto avviene e così nasce il mito, fra parentesi. L'esercizio dell'attenzione sui propri sensi per percepire in maniera diversa i fenomeni che questi incontrano è già i quattro canti del mondo. Nel momento stesso in cui un individuo incrocia gli occhi, osserva, sospendendo il dialogo interno, il mondo che lo circonda si mette a vibrare. Castaneda direbbe il mondo si ferma. E è una questione di descrizione soggettiva. Egli sta esercitando la sua volontà, sta modificando il suo modo di sentire. Il mondo che lo circonda invia segnali partendo dalle predilezioni del soggetto. Chi ama la natura riceverà segnali dalla natura. Chi partecipa a particolari tensioni della vita riceverà stimoli da queste. Chi ha propensioni verso gli astri, i pianeti, il mutamento, la conoscenza, da queste riceverà gli stimoli attraverso i quali continuare ad alimentare il proprio fare e sviluppare se stesso. Ricordiamo sempre che all'interno delle relazioni che si sviluppano attraverso il potere di essere, è interesse specifico di ogni partecipante alla relazione che chi partecipa alla relazione sviluppi il più possibile il proprio potere di essere, in quanto questo sviluppa la relazione stessa. Nel momento stesso in cui un essere umano esercita l'attenzione sui propri sensi, sta già costruendo le relazioni nei quattro canti del mondo. Il mondo che lui, per lui cambierà forma, lo compenetrerà in maniera diversa. Il mondo gli descriverà se stesso in modo più ricco e più articolato, magari facendo giungere nuove idee al suo pensato, magari facendogli cogliere quanto fino al giorno prima non vedeva. Quando si entra in relazione nei quattro canti del mondo, è come intraprendere un viaggio verso Ixland di Gennaro in Castaneda. Non si può più tornare indietro, non ci si può più richiudere alla percezione. Siamo scoperti davanti alle sollecitazioni che nel mondo circostante giungono all'essere umano. È vero che per articolare l'attenzione si è usata la volontà, ma è altrettanto vero che le linee di tensione che giungono a noi sono delle coscienze di sé e pretendono di essere ascoltate. Inoltre, le linee di tensione che si fanno sentire con maggior forza sono quelle vicine alle nostre predilezioni. Queste ci cambiano e anche se lottiamo per non farci sopraffare e ordinarle in una forma sopportabile affinché la nostra percezione possa svilupparsi senza essere sopraffatta, noi non saremo più come prima, non saremo più in grado di ignorarle. Dobbiamo necessariamente continuare a procedere nello sviluppo della nostra attenzione e nelle relazioni all'interno dei quattro canti del mondo. Non torneremo più ad essere quelli che eravamo prima di sviluppare le relazioni attraverso l'attenzione. Quel mondo in cui noi, per effetto del condizionamento educazionale, cancellavamo un numero infinito di fenomeni, non esiste più. La sicurezza dell'ignoranza o dell'ignorare non ci è più permessa. Ci può essere solo la sconfitta. Quando neghiamo noi stessi, sottomettendoci a qualcuno e uccidendo la nostra percezione, in quel momento non perdiamo la nostra attenzione, la stupriamo, la violentiamo nella speranza di ridurla al silenzio, perché attratti da richiami diversi. Quando qualcuno fa questo, gli rimane il tormento nostalgico di quanto ha smarrito, un sentimento assolutamente diverso da chi tenta di costruire se stesso, ma trova una ragione molto potente e crede di aver fallito. In realtà non ha fallito, fin tanto che ricorda come e cosa ha fatto. In realtà ha una ragione molto decisa a non cedere il controllo, ma la sua attenzione ha già costruito le relazioni ed egli comunque vive quelle relazioni. L'attenzione è relazione, l'attenzione è trasformazione dell'individuo, l'attenzione è una chiamata di soccorso che si rivolge al mondo e questo risponde attraverso la sua attenzione rivolta agli esseri umani. Noi modifichiamo noi stessi ed il mondo accorre per aiutarci e modificandoci, ritornando a percepire il mondo non più per la forma e per la descrizione, ma per il suo sentire, la sua nomenia e la sua attenzione. Dunque, in ultima analisi, l'attenzione altro non è che l'individuo stesso. L'attenzione rappresenta l'individuo ed è forse la più bella definizione di individuo, di essere, il soggetto che esista quando lo si definisce per la sua attenzione, che vuol dire definirlo in ultima analisi per il suo potere di essere. Bene, questi erano due aspetti oggi che vi ho letto del Crogiolo, lo stregone dei quattro canti del mondo, che vi ricordo che lo trovate tutto in internet sulla pagina di Collegio dei Sali, ed è la relazione fra intento e necessità, un aspetto, e il discorso sull'attenzione, che è il secondo aspetto. Bene, vi ho accennato nella prima trasmissione di oggi, vi ho accennato al discorso del sogno. Cioè, in pratica, il discorso del sogno che cos'è? È un articolo che è apparso sulla Repubblica dato da degli esperimenti. La cosa più difficile che noi incontriamo in giro, che incontriamo nei laboratori di sperimentazione, è riuscire a dimostrare delle cose che sono assolutamente soggettive. Ebbene, ultimamente tutta una serie di articoli, tutta una serie di sperimentazioni in realtà sono apparse sui giornali specialistici e un po' alla volta ci si sta accorgendo che l'uomo non è ciò che i monoteisti vanno farneticando, ma è invece ciò che la stregoneria sta dicendo che l'uomo sia. Bene, il discorso sul sogno parla di uno studio su Nature, ecco perché mentre si dorme si rafforzano le capacità intuitive. Io in tutti i dibattiti di stregoneria che teniamo, e anche sul libro sul Crogiolo Stregone Quattro Canti del Mondo, ma anche sul Crogiolo del Male, sul Crogiolo Stregone, parlo sempre dell'intuizione che ha la prevalenza su quello che è il ragionamento, no? Poi vedremo un attimino, magari dopo se ci sarà tempo, le tre strutture dell'intelligenza dell'individuo. Ebbene, uno studio, ecco perché mentre si dorme si rafforza le capacità intuitive. Il sonno aumenta la creatività, vengono di notte le idee migliori. E in realtà tutta quella che è la nostra attività onirica, tutto quello che è la nostra attività sognare, e Hillman direbbe la nostra attività del sogno, che non è altro che l'Ade, che non è altro che il Tartaro, il mondo in cui viene rapita Persefone, e ci dà le soluzioni della vita quotidiana che sono estremamente funzionali. Ebbene, una conferma di tutto questo viene appunto da questo esperimento e dice l'articolo La Notte porta consiglio, l'articolo a proposito viene fuori sul giornale La Repubblica di giovedì 22 gennaio 2004, per cui non è vecchissimo. La notte porta consiglio e qualche volta perfino un colpo di genio, è quanto sostiene una delle prime ricerche che tentano di indagare con gli strumenti della scienza il rapporto fra sonno e creatività. Lo studio, che appare sul numero di Nature in edicola oggi, è firmato da un gruppo di ricercatori dell'Università di Lubecca e Colonia, diretti da Jean Born, che sono andati a caccia delle prove sperimentali di un fenomeno ben noto, la gioiosa scoperta, svegliandosi al mattino, di aver trovato la soluzione giusta a un problema che la sera prima appariva insolubile. L'esperienza è tutt'altro che inconsueta, ma rientra in quel tipo di eventi che non è facile inquadrare in un contesto sperimentale valido e che finora sono quindi stati trascurati nella ricerca scientifica. Gli studiosi tedeschi sono invece riusciti a ideare un test affidabile che ha coinvolto 108 volontari di entrambi i sessi di età fra i 18 e i 32 anni. I ricercatori hanno insegnato ai soggetti due semplici regole per convertire una serie di otto cifre in un'altra serie diversa, in realtà per ottenere più velocemente lo stesso risultato. C'era una terza regola astratta che era stata tenuta nascosta ai volontari, i quali avrebbero potuto individuarla solo con l'intuito. Per verificare chi aveva scoperto la terza regola, i soggetti sono stati interrogati 8 ore dopo la seduta di apprendimento. Ma le 8 ore non sono state spese allo stesso modo da tutti i partecipanti al test. Un primo gruppo di volontari le ha passate di notte dormendo, un secondo gruppo le ha trascorse di giorno da svegli e un terzo gruppo di notte ma ancora svegli. E il risultato delle verifiche è stato inequivocabile. I soggetti che avevano passato la notte dormendo mostravano una capacità di intuire la regola nascosta più che doppia, non solo rispetto agli insonni, ma anche rispetto a chi era stato interrogato alla fine della normale giornata di veglia. Ora, torno a ripetere. E il risultato delle verifiche è stato inequivocabile. I soggetti che hanno passato la notte dormendo mostravano una capacità di intuire la regola nascosta più che doppia, non solo rispetto agli insonni, ma anche rispetto a chi era stato interrogato alla fine di una normale giornata di veglia. Il rapporto tra sonno e apprendimento è già stato oggetto di numerosi studi, sia negli animali che sull'uomo, che ne hanno evidenziato l'importanza nel consolidamento della memoria recente, tanto che ai ragazzi sotto esame si raccomanda di evitare di tirare di tirare di studio notturno. Il sonno avrebbe infatti un'influenza diretta sulla capacità delle sinapsi, i collegamenti fra i neuroni, di aumentare e rafforzarsi in seguito agli stimoli ricevuti dall'ambiente. Ma Borda e colleghi hanno fatto un passo avanti. In base ai dati raccolti, scrivono su Nature, si può ipotizzare che il sonno, ristrutturando le nuove rappresentazioni della memoria, non faciliti solo il recupero delle conoscenze esplicite, ma anche i comportamenti intuitivi. In pratica, il sonno servirebbe a organizzare le nozioni acquisite in modo diverso, che spalanca improvvisamente una nuova prospettiva da cui osservare e risolvere i problemi. Tuttavia, il ruolo del sonno nella creatività umana è destinato a rimanere enigmatico ancora per un po', commenta l'editore che accompagna l'articolo, sottolineando le nuove domande sollevate dalla ricerca tedesca. Quali sono, ad esempio, i sistemi neuronali che favoriscono il lampo di intuizione e perché agiscono proprio durante il sonno? E qui vi rimando alla pratica del sognare e vi rimando a tutto quello che abbiamo detto nei dibattiti e che abbiamo discusso. Vi ricordo che il dibattito sul sognare è stato anche lui fatto, è stato discusso ed è stato praticamente pubblicato in CD. In pratica, tutto quello che la scienza sta scoprendo in questo momento non è altro che ciò che la stregoneria ha già scoperto, strascoperto, che ha macinato, ha detto e ha fatto da un'eternità. Ebbene, noi, come vedete, non c'è mai una smentita, non ci sono mai smentite di quello che noi stiamo facendo, a differenza del monoteismo che di smentite, diciamo, ne ha avuto alcune centinaia di milioni. A proposito dell'attenzione e dell'uso dell'attenzione, per esempio, sugli odori, c'è un altro articolo dal giornale della Repubblica del 4 febbraio 2004, alla ricerca degli odori perduti, così il fiuto diventa un business, e vi rimando a leggere quell'articolo, non ve lo faccio oggi, però ricordatevi che l'uso dell'attenzione è importantissimo, specialmente per quanto riguarda la soppressione di quelli che sono i fenomeni usuali, per arrivare ai fenomeni inusuali e costringere la propria ragione a fare un attimino un passo indietro per far uscire l'intuizione. Cioè, tutto quello che noi facciamo in realtà è per mettere in equilibrio quello che è la parte interna con la parte esterna del nostro cervello e riuscire a vedere il mondo e a percepire il mondo in maniera diversa. Tant'è, e questo è l'ultimo, diciamo così, argomento vero e proprio della giornata, a parte qualche notiziola qua e là mentre prendiamo le telefonate, che da sempre il giornale La Repubblica, sembra quasi che gli articoli ci vengano fuori fatti dalla Repubblica quando noi ci servono, a questo punto più o meno non è così, ma il problema è che è talmente vasto quello che noi facciamo che un po' di tutto troviamo. La Repubblica del 3 febbraio 2004, c'è un articolo su essere un leader, istruzioni per l'uso, tecniche per sviluppare il proprio potenziale con l'aiuto di un trainer, che cos'è, eccetera, varie cose. Da questo mi interessa semplicemente tirar fuori i tre centri fondamentali dell'intelligenza dell'uomo. L'intelligenza umana in realtà ha tre centri che si supportano l'uno con l'altro. E la scoperta non è tanto vecchia, la scoperta è abbastanza recente, e per quelli che hanno sentito i nostri dibattiti, hanno seguito attentamente i nostri dibattiti, le cose lì verranno abbastanza familiari. Abbiamo detto tre tipi di intelligenza su cui gli uomini si concentrano. Allora, c'è l'intelligenza mentale, che sarebbe il ragionare, il logos, la parola, il capire le cose attraverso la ragione. Bene, questo è un tipo di intelligenza. Poi c'è un secondo tipo di intelligenza, ed è l'intelligenza emotiva, cioè il riuscire a comprendere i flussi delle emozioni e riuscire a dedurre gli oggetti e dedurre le cose attraverso le emozioni che dalle cose trasparano, che si percepiscono e che noi manifestiamo. C'è il terzo tipo di intelligenza, che è l'intelligenza istintiva, cioè quell'intelligenza che è legata direttamente alla capacità di azione di un individuo. Cioè, istintivamente ho capito subito che ho fatto. Questo è un terzo tipo di intelligenza. Naturalmente si dice in linea generale, così tanto per tirare la testa al toro, che una specie di idealità sarebbe un equilibrio fra queste tre intelligenze. In realtà un equilibrio fra queste tre intelligenze non è che possa esistere, anche perché in realtà la struttura fondamentale dell'uomo è la struttura emozionale. Sia la parte istintiva che la parte, diciamo così, della ragione sono due modalità attraverso le quali le emozioni si esprimono nell'azione e nella quotidianità. Per cui la ragione deve essere ampliata e devono essere ampliati gli strumenti della ragione, ma in realtà noi peschiamo la percezione del mondo dalla parte interna del cervello, cioè da quello che è la nostra storia atavica, la nostra storia antica, e lo riversiamo nella quotidianità. Però questo attraverso le nostre emozioni. Cioè è ciò che ci emoziona che guida in realtà la nostra intelligenza. Secondo questo articolo, se noi estremizziamo questi tre modelli di intelligenza, avremo, gli istintivi saranno sempre dei perfezionisti, saranno sempre dei leader, perché agiranno prima ancora di pensare, cioè hanno la capacità di agire immediatamente, e sapranno mediare. Perché? Perché conosceranno esattamente le parti cosa vogliono, cioè l'azione e le intenzioni riescono a percepirle immediatamente. Gli emotivi, invece, persone che hanno intelligenza emotiva, saranno altruiste perché percepiscono le emozioni degli altri, saranno dei combattenti perché chi è emozionato è sempre un combattente, e saranno dei romantici perché sapranno chiaramente come uscire le emozioni di altre persone. Chi invece ha un'intelligenza mentale sarà un buon osservatore, saprà descrivere, saprà cogliere gli aspetti descrittivi degli oggetti, per cui trasmetterli anche. Sarà leale, nel senso che metterà a posto tutti gli elementi prima di agire, e sarà un epicureo, cioè uno che ama la vita, uno che ama il piacere. Bene, secondo questo articolo, questi sono i tre centri fondamentali dell'intelligenza. Io l'unica cosa che posso dire è che effettivamente le tre cose sono fondamentali nell'uomo, che poi siano tre centri dell'intelligenza, questo glielo lascio dire ai psicologi. Numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838 per chi vuole telefonare. Bene, intanto che non arrivano telefonate, vediamo un'altra cosetta abbastanza grossa dal giornale L'Espresso, ciao Stefano, del 29 gennaio 2004, e vediamo cosa ci dice. Fino a qualche anno fa era considerato un ormone di serie B, che entrava in gioco solo in momenti circoscritti della vita, il parto e l'allattamento. Oggi gli scienziati si sono accorti che l'ossitocina è molto di più. Avrebbe infatti un ruolo sostanziale nel mantenimento delle relazioni umane. A far cambiare opinione ai neuroscienziati di tutto il mondo, riuniti da qualche settimana fa a New York per il loro meeting annuale, è stato l'ultimo lavoro di Paul Zak. Vediamo un attimo. Pronto?
Della Troia, Mona.
Ecco, questo è il livello di intelligenza di un cattolico. Se i cristiani vengono ridotti così negli oratori, fate un po' voi. Zacca ha preso alcuni studenti che non si conoscevano fra loro e li ha messi in contatto, li ha posti di fronte alla decisione di affidare l'un l'altro una certa quota di denaro che avrebbero potuto o meno essere restituita. Pronto?
Ui, ciao.
Ciao Marco.
Guarda che altro a Varese mi rispondeste.
Cosa ti ho detto di bello?
Niente, ti ringrazio. E se vede se è buono anche lui o qualcuno del suo gruppo di venire in Grecia.
Che vengano volentieri, insomma, io sono molto contento. Cioè, non c'è problema, cioè, non è che ci portano via qualcosa, capisci?
No, ma cazzo. No, onde sti problemi noi
Sì,
altri.
appunto. Cioè, noi fa piacere se vengono giù, eccetera. Dopodiché, dici, tutto si può fare, insomma.
Che altro fidata non c'ha dal libretto?
Allora, il libretto, concordo a guardarlo, glielo do in borsa. E appena posso lo guardo. Comunque sicuramente per il prossimo dibattito adesso dir tutto. Vabbè, ti hai visto che come filmava quella?
E cazzo, avevi visto un tipo telegenico famiglia? Non c'è scopo per nessuno che
lo fa? Sì.
Va bene, va.
Speriamo a vedere cosa viene fuori, dai.
Te asse, stammi bene.
Ok, ciao Marco. Ciao.
Allora, sì. L'entità della somma scambiata dipendeva proprio dalla fiducia che ciascuno riponeva istintivamente nell'altro. Durante l'esperimento agli studenti sono stati dosati alcuni ormoni, tra cui l'ossitocina. Ebbene, maggiore era la quantità di soldi affidati al proprio partner, maggiore era il livello di ossitocina riscontrato. Sembra proprio che possediamo un sistema interno di guida che ci spinge a fidarci o meno degli altri, a concluso Zacca. Del resto, siamo creature che vivono in sistemi sociali più o meno complessi e i nostri comportamenti devono essere conformi a questa condizione. Ecco perché al processo consapevole di decisione si accompagna una risposta ormonale per favorire e mantenere la fiducia. Torno a ripetere questo, che è il concetto fondamentale di tutto l'articoletto che vi sto leggendo. Ecco perché al processo consapevole di decisione, cioè io decido che, quando io decido che, si accompagna una risposta ormonale, cioè i miei ormoni rispondono per favorire e mantenere in questo caso la fiducia. Allora, il discorso è questo: io decido che scattano i miei ormoni. Ciò che in me decide che è la mia volontà, ma quando la mia volontà ha deciso, gli ormoni scaricano modificando la mia struttura fisiologica. Non so se riesco a rendervi l'idea, è la mia volontà che modifica la mia struttura fisiologica in funzione di, cioè del mio intento. E in fondo in queste poche cose abbiamo riassunto gran parte dell'arte della stregoneria. L'ha scoperta questo tizio. Il quadro relativo a questo ormone, finora troppo trascurato, comincia quindi a ricomporsi. Di sicuro l'ossitocina è secretata in grandi quantità durante e dopo la nascita di un figlio. Stimola infatti la contrazione uterina durante il parto e l'eiezione del latte durante l'allattamento. Di recente si è scoperto che l'ossitocina gioca un ruolo importante nello stabilire il comportamento materno e l'attaccamento alla prole. Oggi all'intricato puzzle si sono aggiunti nuovi tasselli. L'ossitocina favorisce le relazioni di legami con gli altri e il mantenimento delle relazioni interpersonali. Si è visto inoltre che viene rilasciata durante l'orgasmo sia negli uomini che nelle donne. Beh, più fiducia fra uomo e donna mentre c'è un orgasmo in corso, non so in quale situazione altrimenti si può trovare. Che nelle donne sembra che faciliti il trasporto degli spermatozoi lungo le vie del sistema riproduttivo, ma probabilmente anche un'azione stabilizzante sul legame di coppia, favorendo l'innamoramento e l'attaccamento. Ora, le mie scelte fanno scattare gli ormoni. Naturalmente, forti dosi ormonali stabilizzano le mie scelte e le protraggono nel tempo. Questo, tutto sommato, è una descrizione fisiologica di quelli che sono i principi fondamentali della stregoneria. Cioè, tanto per essere chiari, noi troveremo continuamente la scienza, qualunque cosa vada a scoprire, che non farà altro che mettere in chiaro, chiarire alcuni meccanismi per cui la stregoneria è una cosa della realtà. E senza la stregoneria non esiste realtà, esiste solo una cosa: stupro di bambini come fanno i cattolici, e basta. Stupro di bambini perché bisogna sottometterli, bisogna costringerli all'obbedienza, bisogna distruggere le loro capacità di determinazione nell'uso della loro volontà. Per cui, se si va fuori dalla stregoneria, esiste solo lo stupro delle persone. Boh, visto che abbiamo visto questo, veniamo un attimino qualche notiziola veloce, cosa ci abbiamo ancora qui di bello? Ecco il primo ritratto di famiglia, ma ve ne abbiamo già parlato. Baby schiava liberata ritorna al bordello. Questo è un articolo del Gazzettino del 29 gennaio 2004. Naturalmente, cosa fanno i cristiani? I cristiani pensano che le persone si possano comperare, siccome questa ragazza qua stava in un bordello in Cambogia, il giornalista che si credeva un figo, che si credeva, è andato là, l'ha comperata, l'ha riportata alla famiglia, cioè l'ha riportata a vivere quelle condizioni infami che viveva prima di andare nel bordello. Naturalmente, piuttosto che stare in condizioni infami in famiglia, la ragazza ha preferito scappare al bordello. E queste sono il modo di ragionare dei monoteisti, cioè loro si pensano che il mondo sia una condizione morale, cioè anziché cambiare le condizioni di vita delle persone, costruire delle buone condizioni di vita, preferiscono pensare che le persone siano delle merde da comprare e da vendere. Questo è un concetto tipicamente cristiano ed è un concetto assolutamente squallido. Un altro discorsetto che viene fuori dal Gazzettino del 29 gennaio 2004, chiesto il processo per la badessa Severa, accusata di violenza privata nei confronti di 6 novizie di origine indiana nel convento di Farfa. E qui c'è una specie di guerra in corso fra il convento e sta badessa, che è in provincia di Rieti, e un frate, vediamo un attimo, frate Salvatore, che è il frate benedettino che in realtà ha soccorso queste 6 novizie nel convento dei maltrattamenti di sta badessa. Naturalmente è una guerra interna del cattolicesimo, e comunque il cattolicesimo mostra sempre di avere i soliti metodi di distruzione dell'uomo da praticare. Pronto?
Ciao.
Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, lasciamo la trasmissione chiaramente a Stefano, io vi do appuntamento per giovedì prossimo, alla stessa ora, per parlare di magia, di stregoneria e di paganesimo, e mando immediatamente quello che è la pubblicità. Ciao!